San Damiano de Veuster, l'apostolo dei lebbrosi, figura straordinaria del secolo XIX, scelse di vivere e morire con i lebbrosi di Molokai, nello stato delle Hawaii, per testimoniare il volto eroico di Gesù, un prete autentico tra i dannati della terra.
Alla morte di padre Damiano de Veuster nel 1889, il Times scrive: «Questo prete cattolico è divenuto per tutta l'umanità un amico. La fama l'aveva già accompagnato in vita fin dal giorno in cui era partito per il lebbrosario di Molokai, portando con sé soltanto il breviario e il crocifisso. Tre giorni dopo il suo arrivo sull'isola, il giornale dell'Hawaii già lo definiva un eroe cristiano. E perfino molti protestanti, per onorare quella partenza così simile a un sacrificio, andarono in quei giorni a messa nella cattedrale cattolica di Honolulu. Stranamente, erano proprio i suoi confratelli ad essere infastiditi da tante lodi. Di missionari generosi che sacrificano la vita è piena la storia della Chiesa. Perché mettere sul candelabro un giovanottone fiammingo di 33 anni che accettava di andare a vivere tra i lebbrosi? Non era neanche il primo missionario a fare quella scelta. Perché mai la stampa internazionale aveva deciso di commuoversi per lui? Oltretutto si trattava di un equivoco. Il vescovo lo aveva inviato a Molokai solo per qualche tempo, forse una quindicina di giorni, tanto per incominciare a organizzare tra i missionari disponibili dei turni di presenza nell'isola maledetta. Ma i giornali avevano subito parlato di una scelta che si sarebbe conclusa solo con la morte. Padre Damiano non si curava di smentire. Lui sapeva in cuor suo che era per sempre. L'aveva scritto subito ai suoi superiori appena giunto laggiù: «Voi sapete come la penso. Voglio sacrificarmi per i lebbrosi». Quando nacque nel 1840, ancora non si aveva una conoscenza accurata da un punto di vista medico della lebbra. Hansen ne identificò il bacillo nel 1873, lo stesso anno in cui Damiano partiva per Molokai. Ma con quel bacillo le tecniche di laboratorio non servivano. Non si riusciva a isolarlo e quindi a predisporre un vaccino. La lebbra restava così un male terribile, che non si poteva curare e di cui non si conoscevano le vie di trasmissione. Era la malattia più pericolosa di quei tempi. Per fortuna, nei paesi occidentali era rara e poiché si supponeva che fosse ereditaria, non inquietava più di tanto. Ma ecco che dal 1850 la malattia cominciò a diffondersi in maniera rapida e terrificante in quella terra che sembrava un paradiso terrestre, l'arcipelago dell'Hawaii. Luogo di eterna primavera, di mari incredibilmente azzurri, di spiagge assolate, di palme giganti, di magnolie, di aranci. Proprio quella terra sembrava destinata a ricettacolo di tutte le malattie del mondo. In un secolo si erano succedute epidemie di colera, di vaiolo, di morbillo, di sifilide. Da 250.000 abitanti la popolazione era scesa a 50.000. Ed ora giungeva una nuova maledizione, la lebbra.
Thank you.
In un documento del tempo si legge: «Questo popolo diventerà in pochi anni una nazione di lebbrosi. Siamo sull'orlo di un baratro, pieno di lordure, in cui i nostri piedi stanno lentamente scivolando». Ma il dramma era ancora più profondo di quanto non apparisse. Gli indigeni consideravano tutte quelle sventure come una maledizione portata dagli stranieri che avevano invaso le isole con i loro commerci, i loro interessi, le loro corruzioni. Gli stranieri invece incolpavano di tutto i nativi, noti per una ostentata promiscuità sessuale. A conferma di ciò, un medico diffondeva in quegli anni la tesi che la lebbra fosse il quarto stadio della sifilide. E il conflitto esplodeva ancora più quando si trattava di decidere come arginare l'epidemia. I collaboratori occidentali della casa regnante premevano per un'assoluta e rigida segregazione di tutti i malati e dei casi sospetti. I nativi, invece, consideravano i legami familiari e di sangue più importanti della stessa malattia. Così, scienziati, politici e autorità religiose, quelle calviniste che allora dominavano, predicavano la segregazione come un alto dovere morale. «Bisogna persuadere tutti», si leggeva in un documento dell'Associazione Evangelica, «ad obbedire alla legge di Dio e insegnare ad ogni lebbroso che si attacca ai parenti e rifiuta di andarsene che sta peccando contro la vita degli uomini e contro le leggi divine». Gli insegnamenti dell'Antico Testamento al riguardo venivano ripresi alla lettera. La lebbra era una maledizione divina e come tale andava trattata. In base a tali persuasioni era stato dunque realizzato l'insediamento di Kalawao nell'isola di Molokai, un promontorio basso, roccioso e spoglio tra la scogliera e il mare, scelto proprio perché inaccessibile. A partire dal 1866, ogni mese da Honolulu, la capitale, partiva una nave carica di lebbrosi, requisiti a forza. Ecco il racconto di un testimone. Che spettacolo! I parenti e gli amici degli infelici lebbrosi non potevano separarsi dagli amati partenti. Senza il minimo timore di contrarre la lebbra, essi se li tenevano fortemente stretti tra le braccia e li ricoprivano di interminabili baci. E ogni volta che uno degli esiliati si allontanava dalla folla per andare a prendere posto nell'imbarcazione, era un'improvvisa esplosione di grida di disperazione, di forti lamenti, di gemiti tali che solo i disperati possono lanciare verso il cielo. Era come il pianto lugubre dell'agonia che esplodeva e moriva in un ultimo grido di angoscia. In ogni distretto la polizia prelevava a forza uomini e donne sospetti di lebbra e li inviava ai centri di raccolta nella capitale, dove un medico decideva della loro sorte. Se la diagnosi era lebbra, si aprivano irrimediabilmente le porte di quello che veniva chiamato l'inferno dei vivi o il cimitero dei viventi. E alla partenza ci si doveva preparare come per la morte, facendo testamento, provvedendo ai figli. Ma tutto avveniva tra la ribellione dei parenti. I malati venivano occultati. I nuclei familiari si trasferivano per questo anche nei villaggi più sperduti. Si nascondevano perfino nei crateri spenti dei vulcani. Alla polizia ci si opponeva anche con le armi. E non era infrequente il caso di amici e parenti che si fingevano malati per accompagnare i loro cari. Si giunse a permettere a qualche congiunto di partire coi malati, e molti lo facevano, anche se sapevano che era per sempre. Nei primi tempi quasi ogni lebbroso hawaiano di Kalawao aveva il suo accompagnatore. I bianchi non riuscivano a capire atteggiamenti del genere. Per loro il problema lebbra voleva dire assenza di ogni contatto, anche se si trattava dei propri congiunti. Per gli hawaiani, invece, il contatto umano, anche fisico, restava un valore irrinunciabile, più importante di ogni pericolo. La colonia dei lebbrosi venne aperta nel 1865. Fino al 1873, anno in cui vi giunse padre Damiano, nessun bianco vi aveva mai soggiornato. Era passato in fretta qualche medico che visitava i malati sollevando le vesti con la punta del suo bastone e lasciava le medicine fuori dalla porta dell'ambulatorio, e qualche pastore protestante che predicava da lontano sulla veranda. Ma non volevano essere toccati e gli hawaiani non se ne curavano. Per di più, sospettavano che ai bianchi interessasse piuttosto il loro sterminio e che le loro cure e le loro medicine fossero un inganno. Chiamavano il Ministero della Sanità, in mano ai bianchi, Ministero della Morte, e minacciavano di incendiare le piantagioni di zucchero, il vero interesse degli stranieri, se non venivano modificate le leggi di segregazione. A Molokai si vedevano i malati versare per terra, ridendo, i flaconi di medicinali e usare le bottiglie per conservare il tabacco. Non potevano essere veramente interessati a loro quei bianchi che fuggivano via pieni di orrore al solo vederli. Ma tra i lebbrosi stessi l'interesse e la solidarietà erano ferocemente limitati ai propri congiunti. Tutto il resto era nemico. Così, la colonia dei lebbrosi era un inferno, non solo per quello che accadeva ai corpi soggetti a un orribile disfacimento fisico, ma ancor più per quello che accadeva alle loro anime e alla loro tragica società. La corruzione dei corpi era già orribile a vedersi. Certe descrizioni delle riviste mediche di quegli anni sono ancora oggi di difficile lettura, e gli aggettivi non riescono ad esprimersi con la freddezza tipica dei referti scientifici. Vi si parla di aspetto del malato che diventa schifoso o spaventoso, di mani le cui dita si distruggono e si accartocciano diventando simili ad artigli, di ferite marce e fetide che diventano sede di migliaia di parassiti. Si parla di corpo che cade a brandelli come un vestito roso dai vermi e di faccia che si sprofonda verso l'interno. Prima di aggiungere ancora qualcosa, è necessaria una premessa. Stiamo raccontando la vita di un uomo che in mezzo a questi orrori visse per anni, impregnando un simile ambiente con la sua carità, al punto che qualche malato giunse a dire che avrebbe preferito non guarire se questo avesse comportato l'allontanamento da padre Damiano. Il male, dicono dunque le relazioni mediche di allora, sembrava usare una specie di crudeltà intelligente. Prima l'ulcerazione si muoveva su tutta la superficie del corpo. Solo alla fine cominciava a intaccare gli organi essenziali. In tal modo, il malato era costretto ad assistere da vivo alla propria corruzione. Perfino l'aria diventava irrespirabile attorno a lui, ma egli se la trascinava addosso. Ogni lebbroso custodiva allora con cura soprattutto due oggetti: uno specchio in cui spiare giorno per giorno con ossessionante ostinazione i progressi del male sul proprio viso, e un coltello di legno per pareggiare le punte delle dita man mano che diventavano insensibili. Se questa era la rovina fisica, quella psicologica e quella morale si accompagnavano ad essa con un crescendo spaventoso. un'incredibile sporcizia, mancava persino l'acqua, una violenza pronta ad esplodere ad ogni provocazione, l'esasperazione degli istinti più bassi, l'abolizione di ogni limite sessuale, la schiavizzazione dei bambini e delle donne, alcolismo, droghe, il latrocinio generalizzato, il risorgere di pratiche idolatriche e superstiziose. Il tutto peggiorato dal disinteresse generalizzato. Il governo aveva previsto che la colonia diventasse autosufficiente col lavoro della terra e la pastorizia, ma i lebbrosi non se ne curavano affatto. Li avevano imprigionati, che almeno li mantenessero. D'altra parte, all'inizio nulla era stato predisposto per loro, né abitazioni, né ospedali, né dispensari, né uffici amministrativi, né chiese, né cimiteri. All'arrivo dei nuovi lebbrosi, gli anziani si affrettavano a inculcare loro la massima suprema su cui la colonia si reggeva: qui non c'è nessuna legge. Tale dottrina era continuamente proclamata in pubblico e in privato. La disorganizzazione sistematica, senza la più elementare ripartizione fra le varie categorie di lebbrosi, aveva distrutto ogni senso di dignità. Abusi abominevoli erano passati in costume. Anche per questo a Molokai era stato affibbiato il nome di Inferno. Quando padre Damiano de Wester, 33enne religioso della Congregazione dei Sacri Cuori, vi giunse nel 1873, 7 anni dopo la fondazione dell'insediamento, vi erano già stati portati a forza 797 lebbrosi, dei quali più di 300 erano deceduti. Ma in quel solo anno ne saranno trasferiti sull'isola più di quanti ne erano stati portati in tutto il periodo precedente. Al momento del suo arrivo c'erano 600 malati, oltre agli accompagnatori. Era l'unico bianco. Il missionario giunse, come abbiamo detto, con il breviario e un piccolo crocifisso. Le prime settimane visse all'aperto, dormendo sotto un albero e mangiando su una roccia piatta. E scelse subito di immergersi volontariamente in quel mondo in putrefazione. Ciò che più lo sconvolgeva era il fettore persistente che, quando i malati gli si stringevano attorno, lo prendeva alla gola, ed egli lo percepiva come una specie di bruciore. Per aiutarsi, cominciò a fumare la pipa, che gli divenne abituale. Dopo qualche settimana dall'arrivo scriveva ai confratelli: «Tutta la mia ripugnanza verso i lebbrosi è scomparsa». Non era così vero, ma il rifiuto di ammettere quella ripugnanza anche a se stesso fu il metodo scelto per donarsi alla sua missione senza riserve. Capì subito, quasi per istinto di carità, che i malati non l'avrebbero mai accettato se egli avesse cominciato a preservarsi, a usare precauzioni, a evitare i contatti, a mostrare ripugnanza. Fin dalla prima predica scelse di non rivolgersi loro col tradizionale «fratelli miei», disse semplicemente «noi lebbrosi». Di poter essere contagiato non si preoccupava. Diceva d'aver affidato la questione a Nostro Signore, alla Vergine Santa e a San Giuseppe. I superiori gli scrivevano sempre di badare al contagio, ma egli sapeva che era assolutamente inutile essersi recato a Molokai se restava una ole, un bianco, di quelli che per definizione rifiutavano di toccare. Era difficile per un prete rifiutarsi di toccare quando bisognava deporre l'ostia consacrata su lingue rose dal male, o ungere con l'olio santo mani e piedi cancrenosi, o bendare con tenerezza quelle orribili piaghe, o anche solo prendere in mano la corda della campana su cui si erano arrampicati per gioco i bambini. Raccontano che un giorno, mentre fasciava una piaga particolarmente brutta a vedersi, fu lo stesso lebroso a dirgli preoccupato: «State attento, padre, potreste prendervi il mio male». «Figlio mio», gli rispose, «se la malattia mi porta via il corpo, Dio me ne darà un altro». Ma egli non agiva così solo per rispettare la sensibilità degli hawaiani e quella ancor più acuta dei malati. Egli rispettava, per così dire, la sensibilità della Chiesa. Essa è, per definizione, corpo di Cristo. Tutti i suoi sacramenti e le sue opere sono segni di un contatto fisico, salvifico, tra l'umanità di Cristo e la nostra sofferente umanità. Se quel desiderato contatto era per gli hawaiani una questione culturale, per padre Damiano era anche una questione di fede. Perciò a tavola mangiava il poi intingendo le mani insieme ai lebrosi nel piatto comune, beveva nelle tazze che gli offrivano, passava la sua pipa se gliela chiedevano, giocava coi bambini che si gettavano a grappoli addosso a quel gigante buono. Scriveva alla fine del suo secondo anno di permanenza: «Con le lacrime agli occhi semino la buona novella tra i miei poveri lebrosi e dalla mattina alla sera sono immerso in una miseria fisica e morale che spezza il cuore. Ma cerco di sembrare sempre allegro per stimolare il coraggio dei miei pazienti. Presento loro la morte come la fine dei loro mali, se si convertono sinceramente. Molti vedono arrivare la loro ultima ora con rassegnazione, altri con gioia. E durante quest'anno ne ho visti un centinaio morire in ottime disposizioni di cuore». La preparazione alla morte era il senso della sua missione e del suo apostolato. Non c'era altro da fare. Impossibile e inutili le cure, certa la morte. Talmente certa che il governo hawaiano aveva quasi deciso di dichiarare tutti i deportati di Molokai legalmente morti. Quell'iter pedagogico che altrove, in ogni altra comunità cristiana, era così ovvio: insegnare a ben vivere per insegnare a ben morire, a Molokai non era più possibile. Bisognava capovolgere l'itinerario, insegnare a morire bene perché potessero acquistare senso e dignità e perfino gioia quella parvenza di vita che ancora restava, quei brandelli di esistenza che assomigliavano così tanto ai brandelli del loro stesso corpo. Se in tutto il resto del mondo la morte era l'ultimo atto del dramma dell'esistenza, a cui si giungeva con lenta preparazione dopo lunghe divagazioni, a Molokai la morte era l'atto continuamente rappresentato. Psicologicamente era addirittura il prologo da cui tutto il resto dipendeva. E padre Damiano sapeva che quella morte lo riguardava. Egli non era e non voleva essere uno spettatore. Cominciò dunque a celebrare la morte, nel senso di darle dignità umana. Se si pensa che al suo arrivo i cadaveri venivano abbandonati all'aperto e dato in pasto ai maiali, si può comprendere la dignità di chi si mette a costruire un cimitero. Uno steccato bianco, una grande croce, terra consacrata. Sembra perfino incredibile, ma fu tale il senso di dignità provocato da questo semplice fatto, nessuno voleva più morire come una bestia, che il giornale dei protestanti hawaiani protestò contro quella iniziativa che a loro dire permetteva a padre Damiano di aumentare il numero dei convertiti. Il predicatore papista, vi si legge testualmente, ha notato che i cadaveri sono un problema per la gente, essendo abbandonati all'aperto per essere mangiati dai maiali. Visto che pensa solo a convertire la gente alla sua religione, ha ordinato del legname a Honolulu per uno steccato. Il materiale arrivato, il recinto è stato costruito. È una trappola per catturare la selvaggina che sbaglia strada. Ecco cos'è quel cimitero. Come si vede, ci sono diversi tipi di lebbra. L'odio religioso è il peggiore. Da notare che non era un cimitero per solo cattolici, così desiderabile da provocare conversione, era un cimitero per tutti. Ma era chiaro che tutti finivano per affidare anche l'anima a colui che con tanta tenerezza si curava dei loro corpi. I protestanti si curavano molto dei malati, raccogliendo e amministrando elemosine, chiedendo interventi legislativi e culturali. Nessuno di loro, però, aveva mai avuto il coraggio di andare a vivere tra i lebbrosi, e mai lo ebbero fino a quando padre Damiano fu in vita. Si arroccavano dietro le ferree prescrizioni dell'Antico Testamento, mentre i pastori dicevano di non poter vivere tra i lebbrosi perché avevano moglie e figli. Tale ammissione, però, finiva per sottolineare il senso e il valore del celibato dei preti cattolici, ed era ancora peggio. La gelosia per il cimitero si spiega perciò con un complesso di colpa che in seguito darà prove ancora peggiori. Oltre al cimitero, padre Damiano fondò la Confraternita dei Funerali, che si preoccupava di preparare le bare di legno e di accompagnare pregando il defunto al cimitero al suono della musica e al ritmo dei tamburi. E le vesti dei membri della confraternita erano particolarmente dignitose. Visione da medioevo? Forse. Ma era una cerimonia che si ripeteva almeno 3 volte la settimana, e l'alternativa era tra il decoro delle celebrazioni paraliturgiche o la volgarità oscena, quella per intenderci dei monatti, di cui Manzoni scriveva più o meno in quegli anni. Addirittura padre Damiano aveva voluto costruire il cimitero vicino alla sua casa e aveva riservato per sé il posto vicino alla grande croce. Scriveva in una lettera: «L'altro giorno non potevo fare a meno di essere irritato perché qualcuno aveva cominciato a scavare una fossa vicino alla grande croce, proprio nel posto che io mi ero scelto tanto tempo fa. Solo insistendo potei tenere libero il mio posto. Poiché il cimitero, la chiesa e la casa parrocchiale sono su un terreno unico e io sono l'unico guardiano notturno di questo bel giardino di morti, tutti i miei figli spirituali. E mi piace andare lì a dire il rosario, a meditare sulla felicità eterna che molti di loro già godono, sulla infelicità eterna di alcuni che in nulla vollero obbedire. Ti giuro, fratello mio, che il cimitero e il letto dei moribondi sono i più bei libri di meditazione che ho, sia per nutrire il mio corpo che per preparare la catechesi». Nel 1880, dopo 7 anni di permanenza a Molokai, tutti i lebbrosi che aveva conosciuto al suo arrivo erano morti e la colonia si era interamente ripopolata. Thank you. Dopo la liturgia della morte veniva quella dei sacramenti che ancoravano la vita. La festa più grande dell'isola era quella del Corpus Domini. La processione solenne attraversava tutte le vie del Lebrosario ed era così imponente che si commuovevano perfino i protestanti, allora abituati dovunque a osteggiarla e disprezzarla come idolatria. A Molokai anch'essi si scoprivano il capo. E nel 1874, dopo una processione, una ventina di essi chiesero il battesimo. Padre Damiano aveva perfino introdotto la pratica dell'adorazione perpetua. I turni e gli orari, di giorno e di notte, non era facile osservarli, ma quando un adoratore non poteva occupare il suo posto in chiesa, si inginocchiava a pregare sul suo giaciglio. Ciò che massimamente commuoveva durante le cerimonie sacre era il coro. Gli hawaiani hanno una spiccata sensibilità per la musica, ma era cosa unica al mondo vedere eseguire una messa di Mozart, anche se il pianista doveva suonare con un pezzo di legno attaccato alla mano, e anche se il coro doveva spesso cambiare i cantori quando la malattia arrivava alla gola. Quando la principessa reggente Liliuokalani giunse in visita a Molokai, pianse all'udire la dolcezza e la bellezza di quei canti eseguiti da un coro di infelici. Ed essi si interruppero, addolorati, perché credettero che piangesse di orrore. C'era poi la confraternita della Santa Infanzia per i bambini abbandonati, quella di San Giuseppe per le visite dei malati a domicilio, quella della Madonna per l'educazione delle ragazze. Questi nomi così spirituali non devono farci dimenticare che si trattava di un'organizzazione sociale, tanto più forte quanto più ancorata alla fede. Se padre Damiano capì subito l'importanza che il contatto fisico aveva per quegli infelici, possiamo immaginare con quale intensità abbia percepito anche le loro necessità fisiche e materiali. Non parliamo della costruzione di chiese e cappelle. Questa era una passione che egli aveva coltivato fin dai primi anni della sua esperienza missionaria, quando da solo si collocava sulle spalle travi che quattro hawaiani non riuscivano neanche a spostare. Ma a ciò bisogna aggiungere tutte le opere che egli intraprese nell'isola, facendosi progettista, architetto, sterratore, muratore, carpentiere e quant'altro necessitava. Costruì un porticciolo per facilitare l'approdo delle navi, realizzò la strada di collegamento tra il porto e il villaggio, due acquedotti, i relativi serbatoi d'acqua, una serie di magazzini, uno spaccio, un edificio di raccolta per i nuovi arrivati, due dispensari, due orfanotrofi, un centro di formazione per ragazze. E iniziò la costruzione di un ospedale, dove pensava di sperimentare le nuove cure che in quegli anni venivano proposte dal Giappone e dal Madagascar. Queste erano le sue occupazioni nel tempo libero, quello che gli restava dopo la visita ai malati e la cura spirituale, che quasi non gli lasciava riposo. Ripeteva, parafrasando San Paolo, «Mi son fatto lebbroso tra i lebbrosi per conquistarli tutti a Cristo». Evidentemente lo aiutava moltissimo quella fama internazionale che lo aveva accompagnato fin dagli inizi. Gli aiuti economici non mancavano. Mezzi e materiali gli giungevano con abbondanza. La commissione ministeriale di igiene lo avversò dapprima, ma finì poi per offrirgli la carica di sovrintendente di Molokai con una paga annua di $10,000 e rispose che lì non ci sarebbe rimasto per 5 minuti con una paga da $100,000, ma ci stava per amore di Dio. La principessa reggente Liliuokalani gli fece invece assegnare la decorazione di commendatore dell'ordine reale. L'accettò, perché i principi regnanti erano tra i suoi più grandi benefattori, ma non la portò mai. Diceva che non si adattava al suo abito sdrucito. Ciò che più lo faceva soffrire era la sua solitudine di prete. Fin dagli inizi aveva domandato ai superiori di inviargli un confratello che vivesse con lui. Ne aveva bisogno, soprattutto per confessarsi, oltre che per avere un aiuto in quelle grandi necessità in cui si trovava immerso. Non lo vollero ascoltare. Le leggi, per contenere la diffusione del contagio, si erano fatte severissime. Chi entrava nell'isola ci entrava per sempre e non poteva più uscirne. Una volta impedirono di sbarcare a un suo confratello che si era recato a fargli visita e padre Damiano, giunto vicino alla nave con una barchetta, si confessò gridandogli i peccati da lontano in francese. Qualche altro più intraprendente trasgredì gli ordini e si recò a trovarlo, dandogli qualche conforto. Padre Damiano stesso fece qualche rapido viaggio e lottò fino a che quella disposizione venne abolita per i missionari che si recavano lì non per malattia ma per ministero. Ma i suoi superiori non affrontavano il problema. Un aiuto gli venne mandato nel 1881 dopo 8 anni, ma fu una croce in più. Era un confratello pieno di sospetti, di problemi, che gli rese la vita ancora più amara. In pratica non era d'accordo in nulla su quanto padre Damiano aveva realizzato. D'altra parte glielo avevano mandato proprio perché nessuno era mai riuscito a vivere con lui. Padre Damiano riusciva ad amare i lebbrosi, ma non a sopportare un confratello che disfaceva sistematicamente il suo lavoro. Ne scrisse ai superiori, ai quali inviò una lettera ultimatum, un gesto assai grave per un religioso. Se non fate in modo di moderare l'insopportabile temperamento di padre Albert, mi vedrete presto anche senza obbedienza. Il gesto era grave, ma perché nascondeva un altro e più duro conflitto. I superiori non stimavano padre Damiano e non erano contenti di lui. Si erano già infastiditi all'inizio per il troppo clamore suscitato attorno alla sua impresa. Avevano continuato a guardarlo con sospetto. Si diceva che gli passasse per mano un fiume di denaro, che fosse troppo indipendente nelle sue decisioni, che nella soluzione dei problemi pastorali non guardasse troppo per il sottile, che aspirasse a diventare una specie di vescovo indipendente di quella sua colonia di lebbrosi. In più, alcune proteste pubbliche che padre Damiano aveva rivolte al Ministero della Sanità circa il trattamento riservato ai lebbrosi avevano messo l'intera missione in difficoltà col governo. Il provinciale, noto per la sua durezza verso gli altri e per l'estrema condiscendenza verso se stesso, fece pressione sul vescovo e questi scrisse a padre Damiano di smetterla di fare tanta poesia sui lebbrosi. Il mondo ha l'impressione che voi siate la testa dei vostri lebbrosi e fungiate da procuratore di beni, medico, infermiere, becchino e così via, come se il governo non esistesse. Il provinciale soffiava sul fuoco e scriveva a Roma che padre Damiano si era montato la testa, si era intossicato di lodi e stava diventando pericoloso. Padre Damiano, invece, da qualche anno era diventato soltanto lebbroso. Se ne era accorto per caso una sera che, tornando stanco dal suo solito giro apostolico sovrapensiero, aveva immerso i piedi in una bacinella d'acqua calda. Aveva visto immediatamente arrossarsi la pelle e formarsi delle vesciche. Stupito, aveva toccato l'acqua con la mano, era bollente e non se n'era accorto. Aveva perso la sensibilità degli arti inferiori e seppe così inequivocabilmente d'aver contratto la lebbra. Scrisse al superiore generale: «Non sorprendetevi troppo se, dopo essere stato decorato con la croce dell'ordine reale, lo sono stato anche con quella più pesante e meno onorevole della lebbra». Il dottor Arning, il più celebre microbiologo dell'epoca, di passaggio per Molokai, lo visitò e confermò la diagnosi. Ed egli scrisse umilmente ai superiori: «Sono diventato lebbroso. Penso che non tarderò ad essere sfigurato». Non avendo alcun dubbio sul vero carattere della mia malattia, io resto calmo, rassegnato e felicissimo in mezzo al mio popolo. Il buon Dio sa bene ciò che vi è di meglio per la mia santificazione e ogni volta ripeto con tutto il cuore: «Sia fatta la sua volontà». I rapporti con i superiori non migliorarono per questo. La notizia che l'eroe di Molokai era diventato lebbroso fece il giro del mondo e suscitò una nuova ondata di solidarietà, lodi offerte come non mai, e i problemi di sempre si riacutizzarono. In più, il padre provinciale era preoccupato delle conseguenze che quella malattia poteva avere per la missione, e gli consigliò di non mettere più piede fuori dall'isola. Gli scrisse, non senza crudeltà: «È mio dovere, carissimo padre, farvi conoscere le decisioni prese dal consiglio provinciale e non da me. Abbiate pazienza. Nel caso che voi non vogliate tener conto di queste decisioni, vi sono due luoghi dove potete andare: alla missione o all'ospedale di Kakaako. Alla missione voi sarete rinchiuso in una camera che non potrete abbandonare fino alla vostra partenza. Se invece volete andare a Kakaako, voi andrete nella cappella dei lebbrosi senza potervi celebrare la messa, perché né padre Clemente né io consentiremmo di celebrare la messa con lo stesso calice e con gli stessi paramenti usati da voi, e le stesse suore rifiuterebbero di ricevere la comunione dalla vostra mano». Indubbiamente c'erano dei motivi per queste disposizioni, ma il tono era disumano. Damiano ricorse al vescovo. Il rifiuto imperioso che sembra espresso più dalla voce di un agente di polizia che da quella di un superiore religioso mi ha fatto tanta pena. Lo confesso sinceramente. Non ho sofferto mai tanto fin dalla mia infanzia. Si recò comunque all'ospedale di Honolulu per confessarsi col vescovo, che dopo averlo ascoltato, contagio o non contagio, l'abbracciò piangendo, convinto d'aver ascoltato un santo. Ma gli restava nel cuore la pena profonda di quelle incomprensioni. In un quaderno personale che aveva preso a scrivere in quel tempo si leggono questi consigli che egli dava a se stesso: «Prega per ottenere lo spirito di umiltà, in modo da desiderare il disprezzo. Se vieni schernito, devi gioirne. Non lasciamoci incantare dalle lodi degli uomini. non siamo soddisfatti di noi stessi. Siamo grati a chi ci causa dolore o ci tratta con disprezzo e preghiamo Dio per loro. San Giovanni della Croce pregava sempre così: «Oh Signore, possa io essere disprezzato perché ti amo». Meditiamo frequentemente sullo scherno che Cristo dovette sopportare di fronte a Pilato: il viso coperto di sputi, la corona di spine, il bastone, il mantello scarlatto, Barabba preferito a lui. Nel Natale del 1887 si recò a visitarlo Edward Clifford, un noto pittore e scrittore che veniva per conoscerlo e per fargli il ritratto. Lo dipinse lebbroso, con le mani e il viso solcati da foruncoli, la fronte gonfia e rugosa, il naso schiacciato, senza più sopracciglia, e le orecchie molto ingrossate. E tuttavia, anche così, il ritratto lascia trasferire forza e fascino. «Non sapevo che la malattia avesse fatto tali progressi», disse padre Damiano guardandosi. Qualche mese prima di morire, quando era ormai diventato il più orribile lebbroso di tutta l'isola, lo colpì la triste notizia che stavano tentando di infangare la sua immagine e la sua missione. Alcune personalità del mondo protestante, da sempre gelose della fama del prete cattolico, avevano approfittato di quella teoria che attribuiva il contagio alla promiscuità sessuale. Se padre Damiano si era ammalato di lebbra, era una prova chiara che il suo comportamento nell'isola non era stato irreprensibile. Ne ebbe il cuore spezzato e tuttavia trovava la forza di scrivere: «Io procuro di salire molto dolcemente la via della croce e spero di trovarmi presto alla sommità del mio Golgota». Quando al termine della Quaresima del 1889 padre Damiano s'accorse che le piaghe si chiudevano e la crosta si anneriva, capì che stava per morire. Ne aveva assistiti tanti e aveva imparato a riconoscere bene quei segni infallibili di una fine ormai prossima. Era contento di andare a celebrare la Pasqua in cielo. Quando morì, il lunedì santo, aveva 49 anni e ne aveva passati 16 tra i suoi lebbrosi. L'eco di quella morte fu tale che le fotografie scattategli sul letto di morte furono diffuse in tutto il mondo a migliaia di copie. A Londra, quando le esposero in una vetrina di Birmingham, la folla fu tanta che dovette intervenire la polizia a disperderla. Già nel 1893 gli erigevano come monumento a Honolulu una croce di granito rosso col ritratto scolpito in marmo bianco. E fu allora che esplose ancora il rancore di un certo mondo protestante che vedeva gli hawaiani inclinare sempre di più verso il cattolicesimo. Sulla stampa internazionale finì una lettera del pastore protestante americano Charles Hyde, un'autorità alle Hawaii, il quale definiva padre Damiano uomo rozzo, sporco, testardo e intollerante. Non era irreprensibile nei rapporti con l'altro sesso e infatti la lebbra di cui morì deve essere attribuita ai suoi vizi e alla sua negligenza. La persuasione era fondata sul presupposto veterotestamentario che la lebbra fosse una maledizione di Dio e su quello pseudoscientifico che la collegava alla sifilide. E qui le coincidenze, oltre a renderci pensosi, fanno quasi sorridere. Viveva allora Robert Louis Stevenson, un romanziere inglese all'apice della sua fama, l'autore di La Freccia Nera e l'isola del tesoro, che era divenuto celebre qualche anno prima con un racconto intitolato Il dottor Jekyll e Mr. Hyde, storia di un uomo buono che a tratti si trasforma in un essere orribile e vizioso. Quando Stevenson, che lottava disperatamente con la tubercolosi, lesse quell'articolo in cui un Hyde in carne ed ossa pretendeva tramutare in mostro l'eroico e santo padre Damiano, gli sembrò di trovarsi davanti ai suoi personaggi divenuti reali e pubblicò un'appassionata lettera aperta in difesa del missionario cattolico, aggredendo con pari violenza il ministro protestante, quell'Hyde che, scriveva sarcastico, era rimasto immerso ingloriosamente nel suo benessere, seduto nella sua bella camera, mentre padre Damiano, coronato di glorie e di orrori, lavorava e marciva in quel porcile, sotto le scogliere di Kalawao. Strano destino quello di padre Damiano, costretto a finire spessissimo sulle pagine dei giornali, sulla corrispondenza ufficiale della sua congregazione religiosa e perfino in mano ad artisti, letterati, pittori e fotografi, proprio lui, che viveva nel luogo più sperduto dell'universo. E stranamente si trovava a dover restare sempre sulla pubblica scena, ciò che costringeva gli spettatori a schierarsi. Così, padre Damiano ricevette quasi in parti uguali fama e disprezzo, stima e rifiuto, venerazione e sospetto, amore e rancore, per tutti gli anni di quella sua straordinaria avventura. Il tutto si rischiara e diventa comprensibile solo se intravediamo il disegno segreto del Padre Celeste che aveva scelto quel suo figlio generoso e impetuoso perché diventasse un segno di contraddizione. Lo comprendiamo meglio giungendo alla sorprendente conclusione della sua storia. Nel 1898 le Hawaii entrarono a far parte degli Stati Uniti d'America. Le leggi federali permettono ad ogni Stato di collocare nel Campidoglio, a Washington, due statue di propri personaggi illustri. E le Hawaii finirono per proporre nel 1969 la statua del re Kamehameha, l'eroe nazionale che aveva unificato le isole dell'arcipelago alla fine del secolo XVIII, è quella di padre Damiano. L'artista, a cui venne affidata l'opera, lo scolpì provocatoriamente all'ultimo stadio della malattia, già lebroso, coi tratti del volto deformati, ma ancora in atteggiamento di aggirarsi con bastone e mantello per i sentieri della sua isola, in visita ai suoi fratelli malati. Così, con padre Damiano de Wester, povero lebbroso del mondo, la provocazione di Dio aveva raggiunto e toccato perfino uno dei più celebri altari elevati alle glorie umane.